Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.
Bentornati, cari ascoltatori e ascoltatrici, a Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. E vi parla l'avvocato Andrea Del Re. Stasera cominciamo un episodio che veramente mi ha rattristato. Qualche giorno fa, a Ferrara, ha cantato Bruce Springsteen per 3 ore. E in queste 3 ore, chiaramente cantava a Ferrara, quindi vicinissimo alla tragedia della Romagna, senza che nemmeno una parola, per la tragedia medesima, nemmeno uno straccio di saluto ai romagnoli che spalavano fango a poche decine di chilometri in linea d'aria. Ce lo saremmo potuti aspettare da un cantautore menefreghista, non da un cantautore che ha sempre cavalcato l'impegno sociale e ha scritto decine di canzoni sui disgraziati, sugli sfortunati, sui diseredati. Quindi non è credibile che lui e il suo entourage non abbiano visto e saputo nulla, nemmeno delle polemiche sull'opportunità di suonare che avevano già allarmato la vigilia. Di contro, Yuki Tsunoda, pilota giapponese di Formula 1, quando ha saputo che il Gran Premio di Imola era stato rinviato, a differenza del concerto, è sceso in strada a rendersi utile e ha cominciato insieme agli altri a spalare il fango. Insomma, il giovane pilota si è dimostrato di gran lunga più sensibile del boss, il quale fa tante le pretese di essere un impegnato sociale, ma se ne è completamente disinteressato di ciò che stava succedendo. Insomma, Bruce, hai fatto veramente una pessima figura.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Ed ora passiamo da Ferrara ad Agrigento. Morì per una buca nel manto stradale. La giudice non deposita la sentenza da 2 anni e ora incombe la prescrizione. La sentenza verrà depositata entro 90 giorni. Questo era l'avviso del giudice. Ma quei 3 mesi sono diventati ormai 2 anni e sulla decisione incombe la prescrizione. È l'assurdo caso di una famiglia di Agrigento, quella di Chiara, morta a causa di una buca nel manto stradale, che dopo aver vinto il processo in tribunale rischia di vedere vanificato tutto a causa del documento contenente le motivazioni che non è mai stato depositato dopo più di 700 giorni. La ragazza perse la vita a 24 anni. In una notte di pioggia, mentre era a bordo di uno suo scooter, finì con una ruota dentro una buca profonda 12 centimetri, perdendo il controllo del mezzo e finendo così contro un'automobile. Un lungo processo ha portato alla condanna, in primo grado e in appello, di due funzionari comunali, poiché la buca era stata segnalata, ma nessuno dei responsabili dei due uffici si è premurato di eliminare il pericolo e di segnalarlo. Il giudice ha condannato così a un anno di reclusione i funzionari, ma è proprio nel processo d'appello che la vicenda assume connotati poco chiari. La sentenza non viene depositata e le famiglie rischiano di vedere sopraggiungere la prescrizione, oltre a vedere inficiato il percorso per risarcimento in sede civile. Il mancato deposito della motivazione da parte del giudice della Corte d'Appello di Palermo ha portato i familiari della vittima a un passo dalla protesta a Roma. Questo inammissibile ritardo nel depositare la sentenza, scrivono i familiari in una lettera indirizzata al presidente della Corte di Appello, si colloca in stridente, violento e oltraggioso contrasto con le leggi dello Stato italiano, oltre ai consentimenti e diritti di noi congiunti della povera Chiara. Se l'intenzione dei familiari di incatenarsi davanti alla sede del Ministero della Giustizia è stata sventata solo dai due avvocati della famiglia, adesso l'obiettivo dei fratelli e dei genitori della 24enne è quello di far arrivare il comportamento della giudice fino al ministro Nordio. Ma forse anche col ministro Nordio pensano di avere qualche chance?
Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Con le tasse ci vado d'accordo, perché abbiamo la stessa pazienza di aspettare sul bordo del fiume quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine, cercando nomi sopra una lista. Se c'è una cosa che mi fa sorridere, è la sorpresa di chi mi ha vista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà. Ma per chiunque mi sporchi la veste, nessuno sconto, nessuna pietà. Sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. E tu, se sei un uomo, vivi di onore, amore, coraggio. Le tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio. Non ingannare la tua coscienza, della vita sei il servitore. E amami ancora più forte, mi troverai dentro il tuo cuore.
Ed ora passiamo a Prato. ZTL ha il pass per il varco, ma entra 2 minuti in anticipo, multato. Per non sbagliare, sarebbe servito l'orologio da taschino del bianco coniglio di Lewis Carroll. Lui certamente avrebbe certificato al minuto il passaggio. In assenza del bianco coniglio, per la povera automobilista, rea di aver anticipato il passaggio sotto il varco elettronico in 2 minuti, è scattata una bella multa salata. La vicenda è paradossale. Le regole sono state fatte per essere rispettate, ma il buon senso e la tolleranza aiutano il rispetto. Il 23 febbraio, in concomitanza con il premio di laurea Città di Prato, che si è svolto in Palazzo Consiliare, la signora Barbara ha fatto richiesta alla Polizia Municipale di un permesso temporaneo per accedere alla ZTL. Il motivo era legato al padre di 86 anni con problemi di deambulazione che per niente al mondo si sarebbe voluto perdere il premio di laurea della nipote. tutto è filato liscio almeno fino al 14 aprile. Il permesso, dietro pagamento di un ticket, è stato rilasciato per il 23 febbraio, dalle 11.30 alle 13.30, ossia nell'arco temporale richiesto dalla cittadina, sufficienti per arrivare in centro, assistere al premio e ripartire con il nonno al seguito. Ed ecco, nella cassetta della posta è arrivato un verbale della polizia municipale di 98 euro per aver attraversato il varco elettronico alle 11.28 invece che alle 11.30 come da permesso. 2 minuti d'oro. Mi sono molto meravigliata quando ho visto la multa, spiega Barbara. Ma evidentemente questo è quello che può succedere a una cittadina che si è premunita di avere, pagando ovviamente, un permesso temporaneo di accesso in ZTL per trasportare un nonno di 86 anni con scarsissima mobilità ad assistere alla premiazione della nipote in palazzo consiliare. Oltre ad aver debitamente pagato il ticket per l'accesso in ZTL, ho ricevuto in cambio un verbale di 98 euro per un presunto scarto di 2 minuti sull'orario d'ingresso e in base ad un orologio inesistente in via di Casoli, dove appunto il dispositivo indica solo ZTLA attivo, ma nessun orario a cui quindi è possibile attenersi. Specifico che prima del passaggio in auto mi sono personalmente cautelata di controllare il mio orologio personale oltre l'orologio della mia auto e di quelle delle persone trasportate. Una cautela che non è bastata a scongiurare il verbale. L'orario ai varchi è stato tolto dopo l'adeguamento alle normative ministeriali, precisa l'assessore alla Polizia Municipale. Il comando non ha potuto sospendere la sanzione in autotutela perché la violazione è stata commessa anche se con uno scarto minimo. Per questo la raccomandazione è quella di chiedere sempre una fascia oraria più ampia di quella necessaria. I varchi di accesso alla ZTL sincronizzano costantemente l'orario con il server dell'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, ma non c'è un display che i cittadini possono visionare e, come si sa, tra un orologio ed un orologio lo scarto di pochi minuti è possibile, soprattutto se il proprio è un semplice orologio da polso non collegato alla stazione di ricerca scientifica. Sono rammaricata di quanto accaduto, aggiunge Barbara. La cittadina comunque può fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica al giudice di pace. In questo caso l'unica colpa davvero è quella di un nonno di 86 anni che non voleva arrivare in ritardo al premio della nipote.
Amami anche se non so fare niente, non mandarmi via. Distruggo sempre tutto e scusa per il gatto, è tutta colpa mia. Volevo una vita alla Elvis, ma anche mia nonna è più rock and roll di me. Mi chiedi del futuro, amore mio, ti giuro, cambierò per te. Però non va.
Famoso. E scusami se ti ho deluso e se non era questo che immaginavi tu. Non tarderò agli appuntamenti, né alle cene coi parenti, niente scarpe sul tappeto.
Cancellato. Il decesso del copilota non costituisce circostanza eccezionale. Il regolamento europeo 261 del 2004 è stato approvato dal legislatore europeo al fine di eliminare il divario di tutela fra consumatore passeggero e professionista vettore aereo. In particolare, la normativa stabilisce una serie di diritti che possono essere reclamati dal passeggero, nell'ipotesi in cui questi venga a misurarsi con disservizi posti in essere dalla compagnia aerea, ossia, per esempio, negato imbarco per overbooking, volo cancellato e volo in ritardo. Tra questi diritti è contemplato quello ad ottenere il pagamento di una compensazione pecuniaria, ossia un risarcimento forfettario corrisposto dal vettore al fine di ristorare la perdita di tempo patita dal passeggero. Il vettore può opporsi alla richiesta dell'utente dimostrando che la cancellazione sia stata determinata da una circostanza eccezionale, ossia da un evento di forza maggiore non controllabile dalla compagnia aerea e pertanto ad essa non imputabile. La circostanza eccezionale deve essere provata dalla compagnia attraverso elementi che evidenzino l'inevitabilità della cancellazione. L'inevitabilità deve essere tale che non poteva essere superata dal vettore anche se esso avesse adottato tutte le misure idonee del caso. La Corte di Giustizia è stata adita in molteplici occasioni dai giudici dei Paesi membri che hanno affrontato la questione relativa a quali fattispecie si riferisce l'espressione generica circostanza eccezionale. Ebbene, il ragionamento giuridico dei giudici del Lussemburgo si è quasi sempre concentrato sul concetto di impresa di trasporto aereo, ossia sull'insieme di attività che svolge l'imprenditore che si occupa di trasferire persone con proprio aeromobile da un luogo ad un altro, per poter valutare se un determinato fatto possa essere qualificato come circostanza eccezionale, i giudici si sono posti la seguente domanda: è un fatto inerente al normale esercizio di attività di impresa di un vettore aereo? La suddetta domanda i giudici l'hanno formulata per poter risolvere la questione sollevata dal tribunale del Land di Stoccarda, ossia la morte improvvisa di un copilota costituisce circostanza eccezionale che legittima la cancellazione del volo ed esonera il vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria in favore del passeggero? La risposta fornita è stata negativa. La Corte, infatti, con sentenza recentissima dell'11 maggio, ha stabilito che l'evento morte di un membro del personale navigante è equiparabile all'evento malattia improvvisa. In quest'ultimo caso, il vettore deve adoperarsi per sostituire la risorsa malata e consentire così la regolare operatività del volo. Lo stesso dovrebbe fare nel caso di morte improvvisa, ossia provvedere a rimpiazzare lo sfortunato lavoratore con uno che sia in grado di garantire il trasferimento dei passeggeri. Alla luce di ciò, il passeggero aereo, il cui volo viene cancellato per morte improvvisa del copilota o di uno dei membri del personale di bordo, può reclamare ed ottenere il pagamento di una compensazione pecuniaria, nonché il rimborso del prezzo pieno del biglietto, del volo, nell'ipotesi in cui il vettore non gli fornisca un volo alternativo.
La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo abbastanza tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo piuttosto tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È così che sono finito in quello che chiamano sonno eterno. Non è vero che c'è il paradiso, il purgatorio e nemmeno l'inferno. Sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
Il babbo che eroga l'assegno di mantenimento alla figlia ha diritto di sapere se la stessa riscuote il reddito di cittadinanza. Questo quanto si evince dalla sentenza del TAR Catania Sicilia. Nella vicenda, un padre, la cui figlia aveva notificato ricorso contro di lui per ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, il babbo appunto chiedeva all'INPS il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e della coniuge da cui lui era separato. Chiedeva altresì di sapere se la figlia beneficiasse del reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell'importo. L'INPS negava l'accesso, ritenendo prevalente l'esigenza di riservatezza del contro interessate relativamente all'ostensione dei loro dati previdenziali, avuto riguardo alla violazione delle norme e dei principi in materia di accesso. E così la cosa è finita al TAR, il quale TAR gli ha dato ragione. Il ricorrente, infatti, ritiene il giudice, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione tutelabile. Richiede l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia odierna appunto interessata. Né l'esercizio del diritto di accesso resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell'ambito del processo civile. Pertanto, deve conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge 241 del 90 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'amministrazione di consegnare. Il ricorso quindi è stato accolto, con conseguente obbligo dell'INPS di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della sentenza, con l'avvertenza che in caso di inerzia della pubblica amministrazione sarà nominato su istanza di parte un commissario che provvederà ad andare all'INPS e consegnare lui al ricorrente il certificato previdenziale della figlia. Finalmente un TAR che si dà da fare e che fa giustizia.
Ottimismo a colazione è quello che ci vuole dopo la notte che ho passato alla stazione. Se vedo mani intorno all'osso ad abbaiare ai cani, forse è il momento giusto di saltare il fosso. Non abbassare lo sguardo con nessuno, fuori da un brutto sogno con le mie idee. Non c'è bisogno bere di fare male, voglio soltanto farmi rispettare. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è ora e io lo farò. Assassino col mio passato, ho esagerato ma è più forte di me per ora. Lassù qualcuno mi ama e sento che mi chiama, mi dice avanti non lasciarti andare mai. Disegno l'onda con cui poi tu giocherai. Non abbassare lo sguardo con nessuno, tu puoi chiamarlo orgoglio. Non c'è bisogno bere di dimostrare, ci basta solo farsi rispettare.
Ora torniamo al nostro benedetto Parlamento. Verrà ricordato come il maxi ingorgo di maggio, ma non si tratta di un lungo ponte di primavera, bensì della raffica di decreti che il Parlamento dovrà votare a manetta entro il mese stesso. Dopo il via libera al decreto legge Cutro sull'immigrazione, almeno altri quattro sono sotto scadenza: le criptovalute, il ponte sullo stretto, le bollette e la pubblica amministrazione. Ma incombono anche il decreto fiscale, nonché quello per il taglio del cuneo e l'ormai noto decreto legge Lissner, che è servito a far sloggiare l'amministratore delegato della RAI, per un totale di 7. Siamo ossia alla ragguardevole soglia di 28 decreti finora varati in 6 mesi dal governo, più di uno alla settimana, di cui 21 già approvati, e la modica somma di 13 fiducie chieste e ottenute, 10 alla Camera e 3 al Senato, e altre 2 in arrivo. Sulla scia di una deriva da votificio che è stata impressa da destra e da sinistra al Parlamento, sempre più spesso costretto a ratificare e non a legiferare, analizzando e migliorando i testi. La ragione è semplice: a Montecitorio e a Palazzo Madama c'è una maggioranza netta che usa gli strumenti sul tavolo. L'opposizione, divisa in 3 blocchi e sfilacciata, resta a guardare. Ma il banco di prova sulle riforme istituzionali, con tanto di sfida Meloni-Schlein, potrebbe cambiare le cose. Perché sembra difficile che si possa riscrivere insieme la Costituzione se prima non si stringe un patto sulla funzionalità del Parlamento. Così, dietro le quinte, si fa strada la trattativa sulla riforma del regolamento, che potrebbe portare a un doppio risultato: attenuare il ricorso massiccio ai decreti e ottenere uno statuto delle opposizioni che garantisca uno spazio chiaro e definito a chi è in minoranza, magari contribuendo, anche con lo scontro, a migliorare le leggi. L'idea è quella di accorciare i tempi per il ricorso alla fiducia alla Camera. Oggi sono necessarie 24 ore di attesa dal momento in cui viene posta, adeguandoli a ciò che avviene già al Senato. In compenso, l'opposizione potrebbe ottenere più tempo per il dibattito parlamentare, altrimenti strozzato. Insomma, l'idea è di ricorrere ad una sorta di corsia preferenziale per le misure del governo, ma seguendo la via ordinaria. Anche perché esistono già strumenti con cui è possibile contingentare i tempi, ottenendo un percorso rapido, simile al decreto, e quindi in sostanza entro quei 60 giorni già previsti per la conversione. Semplice? Niente affatto. Perché il decreto ha sempre ingolosito i governi di ogni risma e garantisce un enorme vantaggio perché entra subito in vigore. Soddisfa l'ego dei partiti, che non vedono l'ora di sventolare il trofeo davanti agli elettori. Difficile dunque invertire la rotta, soprattutto perché nei governi di coalizione è più facile dirimere scontri e controversie delle quiete stanze di Palazzo Chigi tra leader e ministri, anziché scendere nell'area parlamentare.
Italia, Italia, che credi nell'esistenza di Dio, ma non in quella dei controllori del tram. Italia, Italia, che ti ubriachi alla festa degli alpini e Paonazza in viso inneggia alla libertà. Italia, Italia, che nessuno sa quando sono morti gli ideali, forse nel 45, forse nell'84. Italia, Italia, che per politica pulita e immacolata intendi lasciar la scheda in bianco. Italia, Italia, che ami l'arte classica e rinneghi il governo come brutto, ma che comunque hai appreso la lezione di Fontana, perché da anni fai tagli dappertutto. Italia, Italia, che non imparerà mai a mettere la freccia quando esce dalle rotonde. Sono morti, ma Gigi lui sta sempre bene. Italia, Italia, che da tempo i palloncini non volano nel cielo, ma stanno nelle nostre vene. Italia davanti alla televisione per seguire attentamente la partita di pallone, che poi il calcio è come l'Africa, non dico faccia schifo, ma sarebbe certo meglio se non ci fosse il tifo. Italia, Italia, che sei meno scontata di una condanna di Berlusconi, e che i tuoi figli sono così viziati che non sognano altro di levarsi dai coglioni. Italia, Italia, che m'hai dato l'addio all'aeroporto con le mani sudate e l'occhio piorno. Italia, Italia, che chi resta sogna di partire, chi se ne va sogna di farci ritorno.
Ed ora concludo proprio con un episodio da non ci credo ma è vero. Anche una casetta sull'albero costruita per far giocare i bambini può essere considerata abusivismo edilizio. Lo ha stabilito il TAR di Genova per un caso avvenuto nel comune di Lavagna, dando ragione al municipio stesso. Secondo un'ordinanza sindacale, la casetta, costruita sul tronco di una palma nel giardino, è da considerare abitabile anche grazie alla base dell'albero di circa 5 metri quadrati che ha avuto la funzione di fondamenta. Il tribunale quindi ha imposto al proprietario di abbatterla. Se da un lato il proprietario dell'immobile abusivo ha giustificato la sua iniziativa con l'intento di far giocare i bambini, dall'altro il sindaco l'ha condannata sottolineando come aggravante la presenza di un tavolo, tre sedie e una lampadina elettrica. Anche negli atti la costruzione è descritta così: realizzata in economia dal ricorrente e da esso qualificata come opera edilizia libera, si sviluppa su due livelli. Al piano inferiore è situato un terrazzino ad un'altezza di 2 metri circa dal suolo. Al piano superiore, raggiungibile con un'apposita scala a pioli, si trova un vano chiuso avente una superficie di metri quadri 4, dotato di 3 finestre, tavolino, sedie e impianto elettrico. È importante specificare che nella definizione di opera edilizia libera rientrano tutte quelle costruzioni che non hanno bisogno dell'approvazione del comune per essere realizzate, a patto che rimangano entro i limiti della proprietà che già si possiede. Le case sugli alberi sono più volte rientrate in questo campo, cioè edilizia libera, ma per quanto riguarda quella di Lavagna, il Tribunale di Genova la ritiene un vero e proprio manufatto e un vano abitabile. A convincere i giudici del bisogno di abbatterla, poi influisce anche il fatto che sarebbe costruita in una zona rossa, cioè considerata esondabile a causa del torrente Intella e quindi soggetta a rischi. Alla famiglia non è stato imposto il pagamento di alcuna multa, ma il TAR ha chiesto l'immediata demolizione della casetta, con il risultato che i piccoli si sono messi a piangere. Ma che vi devo dire, mi sembra proprio da non ci credo ma è vero.
Dimmi come si fa ad uscire di qua, da questo cortile, la zona industriale. Siamo condannati a ringraziare queste fabbriche che ci danno 20 giorni di felicità. Se pianti un seme che diventa un grande albero, ci puoi salire e ti sembra un super attico. Di me il lavoro va bene, ma non cambia un granché. Siamo condannati a far la spesa solo al sabato in un centro commerciale fuori città. Se pianti un seme che diventa un grande albero,
dall'inverni e dall'inverno del mare, dalla casa
Ed ora non mi rimane che salutarvi dopo questa ultimissima incredibile episodio che ho narrato della casetta sull'albero. E però non posso stasera esimermi da abbandonare un po' il tono semiserio che do alla mia trasmissione, perché purtroppo si parla di cose serie ma che spesso finiscono anche nel ridicolo, a pensare come sono andato a finire. Ma stasera c'è un evento particolare di cui anch'io, nel mio tono semiserio, non posso astenermi, ovvero Ale Viola!
Avete ascoltato Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.